Lasciamo ancora un attimo in sottofondo Footprints, bellissime impronte lasciate da Miles Davis nel 66. Con lui Wayne Shorter e con loro Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, straordinario quintetto per la Columbia registravano. E do il benvenuto subito a Massimo Bianchi, che è con noi per ricordare Wayne Shorter fra pochissimo. Buongiorno Massimo, ben ritrovato.
Grazie mille.
Allora, c'è anche una sorpresa. Prima di parlare con te abbiamo una testimonianza eccezionale, ovvero ricordi di Wayne Shorter dalla voce di Dave Holland, che lo ricordo sarà ospite sabato sera del Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. Lorenzo De Finti, produttore del jazz, lo ha raggiunto al telefono e ha chiesto a Dave Holland di condividere con noi il suo personale ricordo di Wayne Shorter come musicista e come persona. Dunque sentiamolo.
Well, my first personal experience, of course, was when I joined Miles Davis's band, and Wayne, just on a personal level, was so kind and welcoming to me and made me feel like I was supposed to be there. And this was my first experience. And of course, he was such an incredible musician to me. I'd been listening to him before I came to America and was, you know, so inspired by his music. And when I got a chance to meet him and found him to be such a beautiful human being, it was such a lovely experience for me. But the extraordinary thing about Wayne was his concept of life. You know, he thought in very deep terms about life in a sort of universal sense. And this seemed to be a part of his conversation many times, thinking about very deep things and expressing them in such beautiful ways.
È bello ascoltare la voce di Dave Holland che racconta di Wayne Shorter. Vi faccio un riassunto di quello che sta dicendo. Dice che il primo incontro con Shorter è stato quando è entrato nella band di Miles Davis e Wayne fu così gentile, così accogliente da farlo sentire completamente a suo agio. Era già un musicista incredibile e Dave Holland lo ascoltava già da prima di arrivare negli Stati Uniti. Era già un'ispirazione per lui, e insomma poterlo incontrare, scoprire che era una persona così bella a livello umano fu un'esperienza notevole. E poi aggiunge, la cosa straordinaria è che Wayne Shorter era straordinario nel modo di pensare la vita, profondo, senso universale lo attraversava, e questo entrava spesso nelle conversazioni con lui, in cui si esprimeva in modo chiaro e profondo. Ecco, questo a livello personale. E poi aggiunge, chiunque abbia incontrato e conosciuto Wayne è stato toccato, quasi commosso da questo suo aspetto. E da un punto di vista musicale, lui dice, ho fatto un viaggio incredibile attraverso la musica. Ha fatto Wayne Shorter. Addirittura lo mette sullo stesso piano di Miles Davis, nel senso che altrettanto anche lui era un innovatore. Cercava sempre di rinnovarsi, di creare nuovi mondi sonori, e ha ispirato tantissimi. Aggiunge, fin dai suoi primi dischi con Art Blakey, i lavori da leader, i primi dischi per la Blue Note, insomma il lavoro con Miles Davis naturalmente e le composizioni. Così conclude Dave Holland parlando di Wayne Shorter, che le composizioni soprattutto che ha lasciato Wayne Shorter hanno marcato una nuova direzione nell'ambito dell'improvvisazione, della composizione to core. Dunque Massimo Bianchi, innanzitutto ti chiedo un commento su queste frasi di Dave Holland.
Sono frasi assolutamente condivisibili e toccanti, perché vengono da un grande musicista che con lui ha lavorato, e sono frasi che dimostrano una volta di più la coesistenza, diciamo l'inarmonia, se posso usare un termine musicale, che esiste, sì, non di rado, tra l'aspetto creativo e l'aspetto umano della persona. Ecco, io posso dire questo di Shorter, anzitutto, come dire, sviluppa temi che Holland ha ben più autorevolmente di me introdotto, cioè che con Wayne Shorter non viene a mancare un musicista jazz, sic et simpliciter, viene proprio a mancare un grande compositore e improvvisatore del nostro tempo. Ecco, questo secondo me è un concetto importante, questo non per sminuire il jazz, ma al contrario, proprio per dare a questa esperienza musicale il ruolo che merita nell'esperienza musicale moderna e contemporanea. Quindi Shorter io lo metto accanto a Bartok, Stravinsky, Edgar Varese, Charlie Parker, Charles Mingus, questi grandi compositori in primo luogo, ecco. Questa è la base, cioè la sfera in cui collocare questo grande artista.
Un talento infinito, un musicista eclettico è il minimo che si può dire, perché veramente, come sottolineavi, un musicista a tutto tondo che ha esplorato vari generi al di là del jazz, per l'appunto. Ricordo fra l'altro Massimo Bianchi, concertista, pianista, oltre che giornalista musicale, e ti ritroviamo con piacere, ascoltiamo volentieri. Per esempio, vogliamo un po' enumerare, se non tutte, ma insomma, le collaborazioni che Wayne Shorter ha avuto nella sua lunga carriera e che veramente lo hanno fatto spaziare fra i generi e le collaborazioni anche vicino a noi, tipo Pino Daniele.
Sì, dunque adesso ricordarle tutte sarebbe...
No,
sarebbe
alcune.
Perché davvero, ecco, Shorter ha lavorato con una grandissima, come dire, generosità nella sua vita. Non è stato solo generoso di musica, ma è stato anche generoso nello spendersi con altri colleghi, anche di approcci musicali diversi dai suoi. Beh, una che non si può non ricordare è con Joni Mitchell, per
certo,
esempio.
Che oggi probabilmente lo piangerà, come mi ha scritto un'amica. Sarà molto triste, come con lei e molti altri.
Come tutti noi, in particolare, certo, Joni Mitchell, perché... Joni Mitchell nel suo, io ricordo quel disco, mi pare del 79, Mingus, che
sì,
è un tributo appunto a Charles Mingus, ma anche quell'altro disco con l'orchestra che si chiama Both Sides Now.
Stupendo.
Lì è presente appunto Shorter. Ecco, in questi dischi si coglie l'universalità di Shorter, cioè la sua capacità, avendo elaborato un stile così unico, così in fondo individuale e sganciato, diciamo ontologicamente un po' anche dal jazz, cioè legato al jazz ma portato all'innovazione, la sua capacità di trovarsi con naturalezza in altri mondi musicali. Per esempio c'è un disco, un'altra collaborazione molto importante, con Milton Nascimento, per esempio, un disco del Native Dancer, che anche quello degli anni 70, mi pare del 74-75, e lì c'è anche Herbie Hancock alle tastiere, e anche qui è affascinante perché il lirismo così astratto, anche se vogliamo, anche un po' spigoloso di Shorter, questa sua pronuncia così peculiare, si cala in una realtà come quella della musica brasiliana, e ci sta benissimo, cioè sì, crea veramente, feconda un nuovo mondo. Ecco, questo era proprio il grande pregio di Shorter, il suo essere jazzista, ma al tempo stesso capace di lavorare con la mente del compositore, non solo dell'improvvisatore, con una grande duttilità, che io chiamerei generosità, più volentieri, nel vestire anche abiti diversi, creando sempre il proprio mondo musicale, ricreando il proprio mondo musicale. Una figura veramente, abbiamo perso un grande riferimento, resta la sua eredità, cioè Wayne Shorter chiaramente non è morto. Chi legge che è morto Wayne Shorter legge una notizia che è parzialmente falsa, perché Wayne Shorter vive nella sua musica, ma questo non è retorica, è realtà. Perché senza il verbo di Wayne Shorter, moltissime esperienze contemporanee, non dico tutte, ma insomma tutte quelle che si sono lasciate attraversare dalla sua musica, non sarebbero le stesse e non potrebbero andare avanti con la stessa forza.
Prima dei Voland ha affiancato in un certo senso la grandezza di Wayne Shorter a quella di Miles Davis, e prima li abbiamo sentiti insieme nel bellissimo Footprints, che li vedeva assieme appunto nel 66 in quel bel disco che si intitolava Miles Smiles. In effetti sulla copertina c'è un insolito Miles che sorride, per quello il richiamo. E se non sbaglio è l'ultimo quintetto storico con Ron Carter e Tony Williams e Herbie Hancock, naturalmente, prima della svolta all'elettrico che poi farà anche Wayne Shorter. Dunque, in quel senso, quello che diceva dei Voland, lo stile innovativo, la ricerca continua di nuovi linguaggi, un refresh continuo. Ti vede d'accordo?
Assolutamente sì. Il rapporto con Miles Davis è stato fondamentale. Io trovo che in quel quintetto, che è chiamato il secondo quintetto di Miles Davis,
sì,
perché effettivamente è il secondo grande quintetto di Miles Davis, io trovo che Shorter è non meno importante di Miles, per non dire più importante, nel senso che Miles Davis porta in quel gruppo il suo grande carisma e il suo grande talento artistico. Ma il pensiero di quel gruppo, cioè l'aspetto innovativo e anche rivoluzionario di quel quintetto, si deve soprattutto a Wayne Shorter. Per esempio, citando un solo brano, ma solo per ragioni di tempo, nel disco del 67 Nefertiti, che mi pare sia l'ultimo di quel quintetto, c'è il brano omonimo, che è proprio Nefertiti, che è di Shorter. Ecco, se si ascolta quel brano, si ascolta qualcosa che prima nel jazz non si era forse mai udito, cioè una specie di upside down. Le parti superiori, Miles, Short, eccetera, vengono a costituire nel brano una specie di pulsazione, mentre la parte veramente melodica, l'aspetto proprio espansivo del pezzo, quello che normalmente sarebbe rivestito dal trombettista, è affidato al batterista, alla batteria, che era affidata non a uno qualsiasi, ma a un signore che si chiamava Tony Williams.
Mm-hmm.
Ecco, questa è una specie di sovvertimento, diciamo, anche della logica del quintetto, che si deve a un'intuizione di Shorter. E con questa tante, per cui Shorter amava spingere sempre oltre i confini della musica. E questo è un regalo. Un compositore del genere, un improvvisatore del genere, diventa a un certo punto indispensabile come riferimento, e Shorter era veramente indispensabile, per cui non è retorica dire che la sua scomparsa lascia un vuoto. Poi recentemente aveva scritto anche un'opera, poi di questo magari dopo
ne riparliamo. Sì, intanto abbiamo citato più volte Herbie Hancock e ascoltiamo questo Manhattan Lorelei da One Plus One, dunque loro due assieme per la Verve nel 97. Thank you. È un dialogo meraviglioso questo di Herbie Hancock con Wayne Shorter. Manhattan Lorelei, dunque, si attinge dal mito, dall'ondina a cui tanti compositori, fra l'altro, hanno attinto. Qui siamo a New York. One Plus One per la Verve, un disco che amo particolarmente proprio perché mette in luce un dialogo a due, ovviamente più libertà, più spazio. Massimo Bianchi con noi per ricordare Wayne Shorter. Cosa vogliamo ancora aggiungere? Possiamo raccontare tantissime cose, ma intanto io vorrei ricordare che proprio quest'anno, nel 2023, un suo disco Live at the Detroit Jazz Festival ha vinto i Grammy Awards. Ne ha parlato Lorenzo De Finti in una puntata di Bourbon Street, e con lui c'erano personaggi come Terry Lynn Carrington e Speranza Spalding, due splendide musiciste al suo fianco, e poi loro per la sezione ritmica, e poi Leo Genovese, pianoforte e tastiere. E ne sentiremo un estratto in chiusura. Massimo Bianchi, cosa vogliamo ricordare ancora, aggiungere?
Io vorrei ricordare il suo ultimo lavoro importante, che è quest'opera, Ifigenia, che noi non abbiamo sentito in Italia. Anzi, lancio un appello, io che non conto nulla, ai nostri grandi teatri, come per esempio il Teatro alla Scala. Sarebbe bello vedere alla Scala Ifigenia di Wayne Shorter. Scala adesso si sta aprendo, a quanto si legge, anche a nuovi generi musicali, benissimo, ben vengano. Allora perché non aprirsi a una grande esperienza, diciamo, contemporanea? Quest'opera, scritta proprio con Speranza Spalding, che ha curato, diciamo, il libretto, mentre la musica l'ha scritta Shorter, sì. Ed è la rivisitazione della tragedia di Euripide, incentrata su una figura femminile appunto particolarmente tragica, il tema del sacrificio della Vergine, eccetera. Insomma, un'opera anche ricca di rimandi culturali e mitologici. E questo dimostra che il novantenne ormai Shorter era tutt'altro, benché provato fisicamente, tutt'altro che spento, e si è dedicato addirittura proprio alla scrittura di un'opera che si vorrebbe anche sentire qui in Europa. E poi di Shorter posso ricordare i Weather Report.
Esatto, era lì che volevo arrivare. Beh, ricordiamoli, perché sono stati un gruppo storico straordinario.
Un gruppo che viene definito un gruppo fusion, termine che secondo me è spesso usato in modo un pochino inappropriato. Diciamo che è un gruppo che indubbiamente cercava di fondere, cioè è riuscito in qualche modo a fondere l'identità del jazz con l'identità del rock, nella creazione appunto di una nuova cosa, di una nuova proposta musicale, le cui menti erano tutti grandi musicisti, coloro che hanno partecipato più o meno occasionalmente all'avventura di Weather Report, perché la formazione è cambiata, sì, parecchio, no? Però le menti erano sostanzialmente due, Joe Zawinul e Wayne Shorter. Poi in fondo il gruppo è finito, diciamo così, secondo me, quando Zawinul spingeva verso una direzione molto precisa, che era quella della world music, dell'ethno jazz, diciamo così, e invece Shorter era probabilmente più agganciato a un altro tipo di sperimentazione musicale più radicale. Allora, in qualche modo, e in forma molto naturale, come è giusto che sia, l'esperienza si è conclusa. Weather Report ha fatto diversi dischi, sembra una quindicina di
tanti,
dischi.
Tanti, sì, è vero, neanche ecco, io ricordo, ma sono tanti, certo.
L'ultimo mi pare si chiami This Is This, ed è un disco che si può dire fu fatto, diciamo, a tavolino, assemblando brani registrati prima, cioè quando il gruppo era, si può dire, già concluso. Sono dischi non tutti del medesimo magari livello musicale, ma tutti interessanti. E il più celebre è forse Black Market, che ha alcune hit anche, cosa non così frequente nel campo della grande musica africano-americana, insomma, non così frequente come meriterebbe questa grande musica. Ecco, Weather Report poi ha avuto anche la partecipazione di Jacopo Astorius, di musicisti che sono diventati poi in qualche modo delle divinità, ecco, dei miti.
Sì.
Ecco, Shorter era la mente di questo gruppo, e anche qui la naturalezza ammirevole, la generosità, torno a dirlo, con cui la sua musicalità ha saputo calarsi in un contesto nuovo.
Tra l'altro, sere fa su Rai 5 c'era proprio un bel documentario su Jacopo Astorius, dove c'era anche la presenza di Wayne Shorter. Due sere fa, si può rivedere o ritrovare. Insomma, abbiamo percorso a grandi linee questa carriera stupenda di vari decenni, perché insomma ha attraversato tutto il XX secolo e gli ultimi 50 anni di musica. È scomparso all'età di 89 anni Wayne Shorter, icona del sax nel mondo del jazz, e non solo, perché appunto Pino Daniele, Steely Dan, Joni Mitchell e molti molti altri. In sottofondo Endangered Species, il brano con cui Live at the Detroit Jazz Festival ha vinto con Leo Genovese il Grammy Awards 2023, attivo fino alla fine. Beh, il disco era registrato qualche anno fa, ma era uscito da poco, con Esperanza Spalding e Terry Lynn Carrington. Massimo Bianchi, grazie infinite per essere stato con noi e averci aiutato in questo omaggio a Wayne Shorter. A risentirci presto.
Grazie a voi e buon proseguimento.